Ludovico Ariosto e il Rinascimento. Il Rinascimento è la maturità della cultura umanistica in pieno Cinquecento. Se l'umanesimo si preoccupò di studiare filologicamente i classici e di proporli come modelli ineguagliabili di imitazione e in ossequio a questi adottò il latino come lingua scritta, il Rinascimento inizia invece una vera e propria rielaborazione in forma originale dei contenuti tradizionali dei modelli classici e ritorna definitivamente al volgare che con Ariosto assurge a lingua nazionale. Tale rielaborazione dell'antichità classica viene ora intesa in senso competitivo, grandioso, monumentale. Perciò in prosa si ha il ciceronanismo, in poesia il petrarchismo. Più sviluppato è anche il senso estetico, l'esaltazione per il mondo dell'arte e della cultura, arte per l'arte. Altri caratteri particolari del Rinascimento sono antropocentrismo, ossia l'esaltazione dell'essere umano e delle sue potenzialità, mecenatismo, specialmente presso i pontefici Giulio II e Leone X, che inaugurarono il Secolo d'Oro. Vasta diffusione della cultura grazie all'invenzione della stampa. Classicismo, ossia volontà di adeguare i modelli classici alla lingua volgare, cercando effetti di eleganza, equilibrio e misura. Si accompagna a tale fenomeno la codificazione di norme sempre più rigide in campo letterario. Non si possono tuttavia ignorare anche altre componenti del Rinascimento italiano, in particolare espressioni d'anticlassicismo e plurilinguismo. Il platonismo è l'interpretazione della filosofia platonica come modello per la concezione della realtà del tempo. La filosofia di Platone postula al di là del mondo reale l'esistenza di un mondo ideale di forme perfette ed eterne. Ludovico Ariosto, Reggio Emilia 1474, Ferrara 1533. La vita. Ariosto rappresenta la tipica figura dell'intellettuale cortigiano del Rinascimento, ma al tempo stesso nei confronti di tale ambiente è mosso da sentimenti di rifiuto e polemica. Il poeta proveniva da una nobile famiglia. Il padre era funzionario al servizio degli Estensi ed era comandante della guarnigione militare di Reggio Emilia. In questa città nacque Ludovico l'8 settembre 1474. Dall'84 il padre si stabilì a Ferrara con vari incarichi amministrativi e in tale città Ludovico intraprese i primi studi. Tra i 15 e i 20 anni frequentò corsi di diritto all'Università di Ferrara, ma contro la sua vocazione, soltanto per obbedire al padre. Lasciati gli studi poco graditi, si dedicò ad approfondire la sua formazione letteraria ed umanistica, di cui fu frutto la sua produzione di liriche latine. A Ferrara, Ariosto strinse legami d'amicizia con Pietro Bembo. Ne subì l'influenza, indirizzandosi verso la poesia volgare. La morte del padre, nel 1500, lo mise di fronte alle necessità della vita. Dovette occuparsi del patrimonio familiare, dovette assumere la tutela dei fratelli minori e cercare di accasare le sorelle. Per far fronte alle necessità familiari, dovette anche accettare cariche ufficiali da parte degli Estensi. Nell'autunno 1503 entrò al servizio del cardinale Ippolito, figlio del duca Ercole I, con incarichi molto vari, che andavano dalle missioni politiche e diplomatiche a minute incombenze pratiche. Come il poeta stesso afferma nelle satire, questo tipo di incarichi gli sembrava disdicevole alla sua dignità di letterato ed in contrasto con la sua vocazione agli studi e alla poesia, che esigeva quiete e raccoglimento. Per aumentare le entrate, assunse la veste di chierico, in modo da poter godere di benefici ecclesiastici. Nel frattempo, si occupò degli spettacoli di corte, scrivendo a tal fine due commedie, La Cassaria, 1508, e I Suppositi, 1509. A causa dei rapporti tesi con il nuovo duca Alfonso I ed il papa Giulio II, Ariosto dovette recarsi più volte, tra il 1509 ed il 1510, come ambasciatore a Roma, correndo anche rischi personali per il carattere irascibile e violento del pontefice. Nel frattempo strinse rapporti con ambienti fiorentini ed in particolare con il cardinale Giovanni de' Medici. Quando questi divenne papa con il nome di Leone X nel 1513, Ariosto credette che fosse giunta l'occasione di ottenere gli incarichi ambiti, che gli consentissero una vita più agiata e tranquilla. Ma le sue aspettative andarono deluse e dovette adattarsi a restare a Ferrara con un magro beneficio in più. A Firenze aveva stretto un legame con una donna sposata, Alessandra Benucci. Nel 1515 il marito morì, ma Ariosto la sposò in segreto per via degli ordini minori solo anni più tardi. Nel 1516 pubblicò la prima edizione dell'Orlando Furioso e la dedicò al cardinale Ippolito, il quale però non dimostrò di apprezzare l'opera come il poeta si attendeva. Nel 1517 il cardinale impose ad Ariosto di seguirlo, ma il poeta rifiutò, passando al servizio del duca Alfonso. Nel 1522 questi gli affidò un difficile compito, quello di governatore della Garfagnana. La lontananza dalla sua città però gli pesava, ma soprattutto gli causavano fastidio le incombenze pratiche che gli impedivano di dedicarsi alle occupazioni più amate, la poesia e gli studi. Tornato a Ferrara nel 1525, riprese ad occuparsi degli spettacoli di corte, scrivendo una nuova commedia, La Lena, e riprendendone un'altra, scritta nel 1520, Il Negromante. Il poeta, circondato dagli affetti familiari, si era sistemato in una modesta casa in contrada Mirasole, dove continuò a lavorare alla revisione stilistica e all'ampliamento del Furioso. Morì nel 1533. Ariosto, nelle satire, si è compiaciuto di lasciare di sé l'immagine d'uomo amante della vita sedentaria, placida e contemplativa. Fu un uomo accorto e saggio, che manifestò eccellenti doti pratiche nel destreggiarsi tra gli intrighi della vita cortigiana del tempo e dimostrò capacità politiche e diplomatiche negli incarichi da lui assunti. Le commedie. Tra i compiti d'Ariosto di intellettuale cortigiano vi era anche l'allestimento di spettacoli per le feste di corte. Per tali spettacoli si utilizzavano inizialmente traduzioni ed adattamenti di testi comici latini, ma in seguito si passò anche all'elaborazione di testi originali in volgare. Ariosto inaugurò questa nuova tradizione con due commedie fatte rappresentare alla corte di Ferrara: La Cassaria nel Carnevale del 1508, I Suppositi in quello dell'anno successivo. Questi due testi costituiscono l'inizio e il modello di tutta la successiva produzione di commedie del Cinquecento. Pur rivolgendosi a soddisfare i bisogni del pubblico, Ariosto mirò egualmente ad un'altra dignità artistica e nell'elaborazione dei suoi testi guardò i modelli classici. Mentre le commedie latine erano in versi, Ariosto scelse in un primo tempo la prosa. La Cassaria si svolge in una città greca, Matelino, ed è caratterizzata dalla serie di trovate astute di molti servi che si susseguono con intenso dinamismo. I Suppositi si fonda su una serie di scambi di persona e sugli equivoci che ne nascono. La novità sta nel fatto che la scena è in Ferrara e vi è una fitta rete di riferimenti a realtà e luoghi cittadini ben noti agli spettatori. Nel 1520 Ariosto inviava al Papa Leone X il Negromante, ideato nel 1509. La commedia fu poi nuovamente rielaborata nel 1529 con l'aggiunta di nuove scene. Al dinamismo dell'intreccio e delle trovate comico-furfantesche si sostituiscono intenti di satira di costume. Al centro della vicenda vi è, infatti, la figura di un mago imbroglione e Ariosto prende da essa lo spunto per ridicolizzare con laico scetticismo le credenze irrazionali e la magia. Nella Lena, Ariosto insiste sul tema dell'interesse economico, rappresentato soprattutto dalla ruffiana che dà il titolo alla commedia. Fitti sono i riferimenti alla realtà ferrarese, con spunti satirici nei confronti della disonestà e corruzione di uno stuolo di personaggi della corte estense. Vi è quindi una visione disincantata e amara dell'uomo, che appare mosso da interessi utilitaristici e meschini. Vi è inoltre Gli studenti, commedia ambientata nel mondo universitario. Negli ultimi anni Ariosto ritornò anche su due testi più antichi, che erano in prosa, riscrivendoli in versi, con modificazioni rilevanti nella struttura, soprattutto per la Cassaria. Accanto ai testi teatrali può poi essere collegato L'erbolato, che è una cicalata in prosa di un ciarlatano che magnifica le virtù delle sue erbe medicinali. Le satire. Tra il 1517 ed il 1525 Ariosto scrisse 7 satire in forma di lettere in versi indirizzate a parenti ed amici. Anche per questi componimenti vi erano dei modelli classici, le satire e le epistole d'Orazio. La satira antica, in origine, permetteva di toccare i più vari argomenti, senza un ordine prefissato. Orazio, nell'età augustea, aveva fissato il modulo della satira come libera e svagata conversazione, in cui l'autore può toccare gli argomenti più diversi. La satira prima è indirizzata al fratello Alessandro, ed in essa l'autore spiega le ragioni per cui ha rifiutato di seguire in Ungheria il cardinale Ippolito, suo signore. La satira seconda è rivolta al fratello Galasso e contiene una rappresentazione critica e polemica della corte papale. La satira terza, dedicata al cugino Annibale Malaguzzi, tratta della condizione del poeta nel nuovo servizio del duca Alfonso e ribadisce con vigore la sua esigenza d'autonomia dalla corte. In questa satira è inserita la favola del pastore e della gazza. La satira quarta, destinata a Sigismondo Malaguzzi, descrive le difficoltà del suo compito di governatore della Garfagnana, il rimpianto dell'attività letteraria interrotta, la nostalgia della sua città e della sua donna. La satira quinta, ancora rivolta ad Annibale Malaguzzi, è una disamina dei vantaggi e degli svantaggi della vita matrimoniale. Nella satira sesta, indirizzata a Pietro Bambo, Ariosto chiede all'illustre letterato consigli per l'educazione del figlio Virginio ed esalta, seguendo una tradizione umanistica, la funzione incivilitrice della poesia. Nella satira settima, dedicata a Bonaventura Pistofilo, il poeta motiva il suo rifiuto di andare a Roma come ambasciatore ed esprime il suo amore per il nido ferrarese. In questa satira è inserita la favola della zucca e del pero. La struttura di questi componimenti è quella della chiacchierata alla buona, che trascorre disinvoltamente, talora senza apparenti connessioni, tra i più vari argomenti, mescolando spunti autobiografici, ricordi, riflessioni generali sulla natura e sul comportamento degli uomini. La struttura è intimamente dialogica. Il poeta vi dialoga continuamente con se stesso, con i destinatari, con interlocutori immaginari. Il discorso risulta quindi un fitto intreccio di voci che propongono prospettive diverse sul reale. I temi centrali delle satire sono la condizione dell'intellettuale cortigiano, i limiti e gli ostacoli che essa pone alla libertà dell'individuo, l'aspirazione ad una vita quieta ed apparata, lontana dalle ambizioni e dalle invidie della realtà di corte, dedicata agli studi, ai voli della fantasia e agli affetti familiari, il fastidio per le incombenze pratiche che costituiscono l'ostacolo dell'esercizio poetico, la follia degli uomini che si danno ad inseguire oggetti vani, la fama, il successo, la ricchezza. L'atteggiamento dell'autore è ironico, ma raramente a punte d'asprezza polemica. In genere è pacato, misurato, tollerante, di una tolleranza che nasce dalla consapevolezza della comune follia degli uomini. Il tono svagatamente conversevole delle satire dà ragione dello stile in cui sono scritte, uno stile colloquiale, volutamente prosaico ed in certi tratti apparentemente disadorno, che non si arresta dinanzi alle realtà più dimesse e impoetiche ed impiega largamente modi di dire della lingua parlata. Nel complesso, le satire sono un'opera che ha un'importanza fondamentale e costituisce una chiave preziosa per penetrare nel mondo del capolavoro. In essa, infatti, vi si trova quello impalpabile atteggiamento ironico che del Furioso è la caratteristica saliente. L'Orlando Furioso. Le fasi della composizione. Intorno al 1505, Ariosto mise mano alla composizione di un poema cavalleresco, l'Orlando Furioso. La materia cavalleresca era molto amata nella corte ferrarese e aveva già trovato espressione, pochi decenni prima, in un capolavoro, l'Orlando innamorato di Boiardo, che aveva incontrato grande successo. Nella sua opera Ariosto si collega direttamente a quella boiardesca, riprendendo la narrazione esattamente al punto in cui il poeta l'aveva interrotta e proseguendola con nuove avventure. Una prima edizione dell'Orlando Furioso, in 40 canti, era terminata nell'ottobre 1515 e vide la luce a Ferrara nel 1516. Appena uscita questa edizione, il poeta si mise subito al lavoro per correggerla e limarla. Una seconda edizione uscì nel 1521, senza cambiamenti di gran rilievo, con qualche aggiustamento, qualche taglio e con una complessiva revisione linguistica. Già in queste due prime edizioni il poema ebbe un gran successo. Insoddisfatto, tuttavia, Ariosto si accinse ad una nuova e più radicale revisione dell'opera. Una terza edizione del poema apparve infine nel 1532. La revisione fu in primo luogo linguistica. Adeguò la lingua ai canoni classicistici che erano stati autorevolmente fissati dal Bembo nel 1525 con le prose della Volgar Lingua, una lingua pura e levigatissima che si rifaceva rigorosamente al fiorentino dei classici trecenteschi. La prima edizione rivelava un Ariosto ancora radicato in una tradizione cortigiana municipale. L'edizione del 1532, invece, vede ormai un poeta pienamente inserito in un orizzonte letterario nazionale. La revisione, però, riguarda anche i contenuti. Vi sono aggiunte cospicue di interi episodi. Più fitti, inoltre, sono i riferimenti a fatti della storia contemporanea. A causa di questi ampliamenti, il numero dei canti fu elevato a 46 ed equilibri strutturali furono spostati creando nuove simmetrie. Non solo, ma determinarono un clima diverso, più cupo, caratterizzato da pessimismo sulla fortuna e l'azione umana e da tematiche negative, quali il tradimento, la violenza, la tirannide, in cui si possono cogliere i riflessi del progredire della crisi italiana fra il 1516 ed il 1532. La materia e il pubblico del poema. Continuando il poema interrotto da Boiardo, Ariosto riprende la materia cavalleresca che già aveva avuto tanta fortuna sul suolo italiano. Di tutta la tradizione romanzesca precedente, Ariosto dimostra una puntuale conoscenza, dimostrata da rimandi a figure e ad episodi di testi francesi ed italiani. Anche nel Furioso si opera quella fusione tra materia carolingia e arturiana. I personaggi sono quelli della tradizione carolingia, ma gran rilievo hanno sia il motivo amoroso, sia quello fiabesco e meraviglioso, tipico della materia arturiana. Alla materia romanza si aggiungono poi infinite reminiscenze della letteratura classica, di Virgilio, d'Ovidio e di tanti altri autori antichi, e può trattarsi di interi episodi ricalcati, di rimandi mitologici o di semplici riecheggiamenti diversi o di clausole stilistiche. In questo Ariosto si rivela poeta del pieno rinascimento e utilizza la sua formazione umanistica. Una ricerca sulle fonti del Furioso ha messo in luce le infinite e intricate radici del poema. Le fonti sono solo spunti, suggerimenti iniziali, che poi Ariosto assimila alla sua versione di vita ed amalgama nell'organismo del poema, che è profondamente originale. Il poema è pensato come un'opera di intrattenimento, indirizzata ad un pubblico di cortigiani e persone colte. Esso presenta ancora i caratteri della trasmissione orale, del racconto rivolto a viva voce ad un pubblico fisicamente presente dinanzi al poeta. In realtà, quella della comunicazione orale, per l'Orlando Furioso, è ormai solo una convenzione, un ammiccamento dell'autore ai suoi lettori, un'allusione ai modi della narrativa dei canterini di piazza, che al pubblico di corte erano ben noti. Il Furioso è opera già interamente pensata per la diffusione attraverso la stampa. Ciò significava che il pubblico non era più costituito in primo luogo dalla cerchia ristretta dell'ambiente in cui l'opera era nata, ma era ormai il pubblico nazionale, formato dall'insieme delle persone colte di tutti i centri della penisola. L'organizzazione dell'intreccio. Come già nell'Orlando innamorato, anche nel Furioso si intrecciano le vicende di numerosissimi eroi. Ed Ariosto riprende l'espediente boiardesco di interrompere improvvisamente la narrazione in un momento cruciale per passare a narrare la vicenda di un altro personaggio. Nel Furioso, anzi, questo procedimento diventa sistematico, dando luogo ad un calibratissimo congegno narrativo. Il narratore porta avanti in parallelo il racconto di più vicende contemporaneamente, troncandole e riprendendole, conducendo numerosi fili narrativi ad intersecarsi tra di loro, per dividersi poi nuovamente. Nel tessuto narrativo sono inoltre inserite delle novelle, raccontate dai vari personaggi. Si tratta dunque di racconti nel racconto, che hanno, con la vicenda generale, un rapporto simile a quello delle novelle del Decamerone con la cornice. Ogni canto presenta un esordio in cui la voce narrante, prima di riprendere la fila dell'intreccio, traendo spunto dai casi dei personaggi, si abbandona a considerazioni morali sul comportamento umano in generale, aprendo spesso con un modulo che ricorda le satire un dialogo con gli ipotetici destinatari. Tra gli innumerevoli fili narrativi che compongono l'intreccio del Furioso, l'autore stesso, nel proemio, ne indica tre principali: la guerra mossa dal re africano Agramante a Carlo Magno sul suolo di Francia, l'amore d'Orlando per Angelica e l'inesausta quanto vana ricerca della donna amata, che si risolve nella scoperta del suo tradimento e dello sposalizio con Medoro, nella follia dell'eroe e nel suo finale rinsavimento grazie ad Astolfo, che ha recuperato il suo senno con un viaggio sulla luna, le vicende di Ruggero e Bradamante, divisi da infinite peripezie, che si concludono con la conversione di Ruggero al cristianesimo e con le nozze da cui avrà origine la casa Estense. Un'altra interpretazione sostiene che all'interno del poema ci sia una forza centrifuga, opposta ad una forza centripeta. Questa divisione dà al poema uno schema molto più mobile. Canto primo, tredicesimo, forza centrifuga. Il tema principale è l'amore. Appare Angelica e i paladini la inseguono abbandonando Parigi. Canto quattordicesimo, diciannovesimo, forza centripeta, intonazione guerresca. Canto ventesimo, trentanovesimo, forza centrifuga, inizia la pazzia d'Orlando, si celebrano le nozze tra Angelica e Medoro, Astolfo va sulla luna, rinsavimento d'Orlando. Canto 40, 46, riappare la forza centripeta che riporta i paladini a Parigi, viene decretata la vittoria dei cristiani e la sconfitta dei saraceni. Il motivo dell'inchiesta è la struttura del poema. La critica più recente ha notato che anche al centro del Furioso, come già nei romanzi cavallereschi precedenti, vi è il motivo dell'inchiesta. Ciò che muove la vicenda e suscita le imprese dei cavalieri è la ricerca di un oggetto. Ma, mentre nei romanzi arturiana medievali la ricerca si caricava di sensi mistico-religioso, nel Furioso l'inchiesta assume un carattere del tutto profano e laico, Tutti i personaggi desiderano e ricercano qualche cosa: una donna, l'uomo amato, un elmo, la spada, un cavallo. Ma il desiderio è vano. Gli oggetti ricercati deludono sempre le attese e appaiono irraggiungibili. L'inchiesta risulta sempre fallimentare e inconcludente. Il motivo dell'inchiesta si dichiara sin dall'apertura del poema, nel canto primo, che è subito percorso da un movimento incessante, con la fuga d'Angelica nella selva e la serie di continui incontri con paladini che si pongono al suo inseguimento, lasciando la ricerca ad altri oggetti, un elmo, un cavallo. Così, simbolo del motivo dell'inchiesta fallimentare è l'episodio del Palazzo d'Atlante, in cui vari cavalieri sono attratti dal mago col miraggio ingannevole degli oggetti da loro desiderati e si aggirano senza sosta in una sorta di labirinto senza uscita. L'inchiesta si traduce in un movimento circolare che non approda mai ad una meta e ritorna sempre su se stesso, ad indicare il carattere ossessivamente ripetitivo della ricerca. Il moto circolare e l'azione ripetitiva rendono metaforicamente il senso della ricerca inappagata e della sua frustrante inanità. L'inseguire vanamente questi oggetti delusori costituisce per i personaggi uno sviarsi, un errore, altro termine chiave del poema, che può essere errore in senso materiale, l'errare, l'allontanarsi fisicamente, ma anche morale e intellettuale. Il desiderio ossessivo insoddisfatto può trasformarsi in follia. Una funzione essenziale ha nel poema l'organizzazione dello spazio. Si tratta di uno spazio vastissimo che varia dalla Francia alla penisola iberica, all'Italia, al nord dell'Europa, al vicino e all'estremo oriente, all'Africa. La concezione dello spazio è estremamente indicativa a rivelare la concezione del mondo di un autore. Lo spazio del Furioso è uno spazio del tutto orizzontale. Il movimento dei cavalieri avviene sul piano di una perfetta orizzontalità, nella dimensione puramente terrena. Può sembrare un'eccezione il viaggio da Stolfo sulla Luna, ma solo apparentemente, in quanto la Luna non è che il complemento della Terra, il suo rovescio speculare. Di fatto, quindi, Astolfo non abbandona mai realmente il piano orizzontale della terrestrità. Il mondo del Furioso è dunque un mondo tutto immanente, che ignora o mette tra parentesi la trascendenza. Il Furioso riflette la concezione laica che è propria del Rinascimento. Quello del Furioso è quindi uno spazio aperto al desiderio e alla scelta umana, ma anche labirintico e frustrante. In esso domina l'azione capricciosa e imprevedibile della fortuna. L'organizzazione del tempo è analoga a quella dello spazio. Il tempo non è lineare, ma anch'esso labirintico, poiché sono molteplici i fili narrativi che si succedono sull'asse sintagmatico del racconto. Infatti, questi sono in realtà contemporanei, oppure fatti raccontati successivamente sono precedenti o viceversa. È un tempo aggrovigliato che torna costantemente su se stesso. La stessa idea di un mondo labirintico e molteplice scaturisce dalla struttura dell'intreccio narrativo. Labirinto e ordine, struttura narrativa e visione del mondo. Come dall'organizzazione dello spazio e del tempo, anche da questa struttura emerge l'immagine di un reale labirintico, infinitamente vario e molteplice, mutevole e imprevedibile. L'impressione che il poema rende è quella di un cosmo perfettamente ordinato ed armonico. In primo luogo, non dà mai il senso di un accostamento casuale, ma appare sempre inserito in un disegno organizzativo rigoroso, che la lucida mente del poeta regola dall'alto, con perfetto dominio e perfetta consapevolezza registica. Il poeta stesso, nel corso del racconto, più volte enuncia il principio dell'unità che vi deve essere nella molteplicità, della sapiente armonizzazione della varietà di fili narrativi, di materiali e di toni che sono presenti nel poema. C'è qui l'idea di un'armonizzazione concertante delle varie vicende e delle varie materie trattate, imprese guerresche e amori, eventi tragici e intermezzi maliziosi e comici, e vi si rispecchia il principio caro alla poetica rinascimentale, dell'artista che nella sua opera è come Dio nel mondo, perfetto dominatore della sua creazione. In secondo luogo, le intricate e multiforme vicende della trama si vengono a comporre in equilibrate architetture e geometriche simmetrie. Le più evidenti sono quelle che si instaurano tra le due inchieste principali del poema. Orlando cerca la donna amata, Bradamante cerca l'uomo che ama. Inoltre, se la materia cavalleresca dà l'impressione, come si osservava, di una struttura aperta, capace di espandersi all'infinito per l'addizione d'avventure su avventure, per il ricominciare interrotto della sequela di vicende, in realtà tutti i filoni narrativi principali arrivano ad una conclusione. Alla struttura aperta del romanzo cavalleresco, ad un certo punto dell'intreccio, comincia a sostituirsi una struttura completamente diversa, quella chiusa e compatta, che è propria dell'epica classica. Una serie di indizi testimonia la volontà da parte del poeta del recupero della struttura epica. Nella visione pessimistica d'Ariosto, la pluralità del reale e il caos del mondo retto dall'arbitrio, capriccioso della fortuna, non sono dominabili. L'uomo che si muove dentro questa realtà, inseguendo le infinite possibilità che gli si offrono, è destinato allo scacco, a non raggiungere mai gli obiettivi. Il poeta, creando l'universo fantastico del poema, costituisce un simulacro, un modello del mondo che è dominabile intellettualmente, passibile di essere strutturato in ordine perfetto. Ariosto, consapevole di non poter dominare la realtà, ne domina almeno razionalmente il simulacro artistico attraverso l'organizzazione formale dell'opera. Se il mondo è caos, contraddittorietà, mutevolezza, rovesciamento continuo delle attese, gioco d'apparenze ingannevoli, il poema, che ne è il simulacro, può essere ridotto all'ordine, chiuso in una struttura limpida e simmetrica. Se nella realtà l'uomo è soggetto a forze capricciose e incontrollabili e va incontro all'inevitabile delusione, all'errore, alla follia nell'universo della finzione, l'uomo artista è appunto come Dio, che può esercitare un controllo totale sulla sua creazione. La materia cavalleresca è l'ironia. Dietro le avventure meravigliose si manifesta un lucido intento conoscitivo, un autentico impegno intellettuale che è profondamente agganciato alla realtà e rivela un atteggiamento liberamente critico nei confronti degli uomini e della società, che è affine a quello delle satire. La vera materia del Furioso è costituita da una moderna concezione della vita e dell'uomo, e che pertanto Ariosto trasforma il poema cavalleresco in romanzo contemporaneo, nel romanzo cioè delle passioni e delle aspirazioni degli uomini del suo tempo. Proprio perché sempre accompagnato da questa ferma volontà di riflessione surreale, l'abbandono al piacere del meraviglioso romanzesco in Ariosto non può essere totale. Di qui nasce il procedimento dello straniamento, che è costante del Furioso. Esso consiste in un improvviso mutamento della prospettiva da cui è presentata la materia, nell'allontanarla e nel guardarla con occhio estraneo, in modo da impedire l'immedesimazione emotiva nel mondo narrato e in modo da costringere anche il lettore a guardare personaggi, situazioni e sentimenti come da lontano e quindi a riflettere su di essi con atteggiamento critico. Un simile effetto è ottenuto con vari procedimenti. Quello usato nel Furioso è la limitazione dell'omniscienza. Il narratore ostenta un'imperfetta conoscenza dei fatti, giocando deliberatamente a limitare il proprio statuto di omniscienza, fingendo di non avere dati certi e di essere costretto a formulare ipotesi. Il narratore si allontana così dai fatti narrati, mette in piena evidenza il suo sorridente distacco. Questi procedimenti di straniamento sono tra gli strumenti principali dell'ironia ariostesca, che implica sempre una forma di distacco dalla materia, uno sguardo da lontano, sornione e disincantato. Un procedimento affine allo straniamento, e sempre veicolo di ironia, è l'abbassamento. Si è detto che per Ariosto i valori cavallereschi non sono più praticabili, sono solo una realtà remota da guardare con distacco. Questo induce Ariosto ad abbassare leggermente la dignità epica ed eroica dei personaggi, portandoli ad un livello più prosaico e familiare, e facendo così emergere, al di sotto delle apparenze di cavalieri e delle dame, gli uomini e le donne comuni con i loro limiti e i loro errori. Questo abbassamento può scaturire dal semplice montaggio della scena, dall'oggettività di fatti raccontati. In altri casi, invece, l'abbassamento è prodotto da un intervento del narratore, mediante l'uso di paragoni e similitudini prosaiche, che determinano un contrasto con la qualità dei personaggi. Proprio abbassando i personaggi eroici alla realtà quotidiana e familiare e rivelando in essi l'uomo comune, questo procedimento trasforma la materia epica cavalleresca in punto d'avvio della riflessione sulla natura del reale e sul comportamento degli uomini. Il pluralismo prospettico e la narrazione polifonica. Nel poema, ogni certezza e ogni acquisizione non è mai definitiva, ma viene superata con un procedimento di correzione continua, che rende sempre reversibile la lettura. Viene a crearsi in tal modo un pluralismo prospettico, che è uno dei caratteri salienti del Furioso. Nel corso della narrazione, diversi modi di giudicare un fatto o un comportamento possono alternarsi, senza che mai si imponga un giudizio definitivo, univoco e incontrovertibile. Nel poema si manifestano varie voci, portatrici di varie prospettive surreali, di vari orientamenti ideologici, tutte in perfetta autonomia, senza che l'autore intervenga a fissare una prospettiva privilegiata. L'Orlando Furioso possiede, insomma, i caratteri formali tipici della narrazione polifonica. Questo pluralismo prospettico, dominante nel Furioso, è il corrispettivo speculare di quel mondo infinitamente molteplice e vario di cui il poema vuole essere il simulacro.